Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Il caffè della domenica di Maria Latella.
Buona domenica! Beh, è stata una settimana in chiave post-europee, se vogliamo dire, perché con la grande sorpresa che è arrivata dalla Francia, la decisione del presidente francese Emmanuel Macron di sciogliere l'Assemblea nazionale, di far tornare i francesi alle urne, l'effetto, diciamo, si è riprodotto a catena anche sugli altri paesi, i quali si interrogano su cosa succederà in Francia. Se ne è parlato, immagino, anche al G7 che si è appena concluso a Borgo Egnazia, tra la soddisfazione dei presenti e soprattutto della Premier Giorgia Meloni. Questa domenica, per parlare soprattutto di Francia, ma un po' anche di Europa e di Italia, è con noi il professor Marc Lazar, professore emerito di Sciences Po a Parigi, titolare della cattedra BNP Paribas dell'Università Luis Guido Carli di Roma. Buona domenica, grazie per essere con noi, professor Lazar.
Buongiorno e buona domenica a tutti e a tutte.
Cerchiamo di partire proprio dall'inizio, di riavvolgere il film di questa incredibile settimana francese. Che cosa c'è? Che cosa possiamo immaginare ci sia stata dietro la decisione assunta a sorpresa, ma forse ci stava pensando già da un po', dal presidente Macron?
È vero che è stata una sorpresa totale domenica scorsa alle 21, cioè un'ora dopo la fine del voto e quando avevamo solo le stime di vedere per la prima volta nella storia delle elezioni europee il Presidente della Repubblica arrivare a televisione e annunciare lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale, della Camera dei Deputati, mentre aveva spiegato durante tutta la campagna elettorale questa elezione come è stato, è un'elezione europea che non avrebbe conseguenze nazionali. La sorpresa è totale e ovviamente una settimana dopo cerchiamo di trovare ragioni, cioè la razionalità della scelta del presidente Macron. Credo che lui, appunto lei l'ha detto Maria Latella, cioè lui ha pensato prendere, diciamo, un'iniziativa, l'offensiva, un momento nel quale era sulla difensiva dopo una sconfitta elettorale della sua lista terribile, mai visto nella storia un divario tale tra la lista vincente, quella del Rassemblement National, e quella del governo, e quindi di prendere di sorpresa, pensando che il Rassemblement National forse avrebbe difficoltà a costituire liste per le elezioni politiche, cercando, e devo dire che è riuscito di questo punto di vista, a mettere in crisi il partito tradizionale centrodestra, che si è subito diviso tra due sensibilità, quella che è d'accordo per un'alleanza con l'Assemblea Nazionale e quella che cerca di difendere la sua autonomia.
E parleremo un po' di Les Républicains, perché insomma c'è da capire anche che cosa farà questo partito di tradizione gollista. Ma l'ho interrotta, mi scusi.
No, prego. Sì, sicuramente torneremo sull'argomento. E poi l'altra idea era di mettere in crisi la sinistra pensando che sarebbe incapace di unirsi per le elezioni politiche. E su questo è fallito totalmente. E quindi facendo questo ragionamento, pensando ricostituire, diciamo, il macronismo del 2017, cioè un blocco centrale che sarebbe contro sia il Rassemblement National sia la France Insoumise, cioè la sinistra radicale, e di vincere, perché credo che almeno fa pensare che ci crede di avere una maggioranza assoluta sua, una maggioranza presidenziale, e questa è forse la più grande sorpresa, perché non si rende conto del livello di impopolarità che ha il presidente Macron.
Parlavamo appunto dell'effetto che c'è stato su due partiti. Intanto l'effetto che si è avuto sul Partito Socialista. Di queste ore la notizia che l'ex Presidente della Repubblica, François Hollande, si candiderà con questo Front Populaire che nasce appunto anche lì a sorpresa e mette insieme socialisti, la France Insoumise e altri. Cosa significa per esempio il candidato socialista, per Glucksmann, che era riuscito ad arrivare terzo alle europee con un buon 14% e si stava preparando a probabilmente candidarsi alle presidenziali nel 2027. Questo fronte che mette insieme tutti ha possibilità di vittoria?
Non ci credo, ha fatto, appunto, c'è stato un accordo fatto in una notte, annunciando, cioè del lunedì, un giorno dopo le elezioni, dicendo che ci sarà un accordo, poi si sono messi d'accordo, hanno lavorato giorno e notte per fare un programma che è un misto, diciamo, di compromessi, per esempio concessioni a Glucksmann e al Partito Socialista sull'internazionale, cioè il sostegno al popolo ucraino contro l'aggressione russa, per denunciare l'antisemitismo, per dire con una frase un po' strana che la Hamas ha fatto qualcosa di terrorista, mentre la France Insoumise non voleva dire che Hamas era un gruppo terroristico, e poi concessioni invece su tutta la parte politica, economica e sociale della France Insoumise. Per esempio in questo programma ci sono spese pubbliche enormi, e quindi una grande domanda, ma chi pagherà? E ovviamente la risposta è tassare, mettere tasse sui ricchi, e questo forse è, appunto, sarà un problema di credibilità. Non ci credo anche perché, diciamo, in Francia gli ascoltatori devono capire che si vota con un maggioritario a due turni, e quindi la grande forza di questa unità fa che ci sarà un candidato unico della sinistra, quindi sicuramente avranno più deputati che ne hanno o che ne hanno avuto nelle elezioni del 2022, questo è sicuro. Invece avere una maggioranza assoluta di 289 per avere appunto la possibilità di governare mi sembra impossibile, perché il livello globale della sinistra è molto basso, e quello che posso dire sicuramente è che anche se vincono e quindi vanno al governo, cosa secondo me quasi impossibile, e se perdono avendo fatto grossi progressi, un numero più importante di deputati, sicuramente si dividono molto rapidamente, perché veramente le opposizioni sono troppo forti. È un'alleanza per cercare di impedire al Rassemblement National di avere la maggioranza assoluta, questo è l'obiettivo principale anche delle manifestazioni di oggi. Di ieri sabato. Sono state manifestazioni per tutto il weekend.
C'è questo spettro, no, che aleggia su tutte le elezioni francesi da 20 anni, impedire al Rassemblement National di arrivare al potere. È stato il punto di forza delle elezioni del 2017, che hanno portato Emmanuel Macron all'Eliseo, è stato ancora il punto di forza che l'ha riportato all'Eliseo nel 2022. Non c'è il rischio che la Francia perpetui questa sua condizione di blocco, come se a ogni elezione si ripetesse uguale a se stessa lo stesso copione?
Credo che questa volta, diciamo che è più rischiato, cioè più esattamente che appunto la possibilità di impedire la vittoria del Rassemblement National sia molto minore. E le spiego perché. Innanzitutto a causa dell'impopolarità di Macron. Lo so che in Italia, specialmente nei giornali, nei media, non ci credete, dicendo ma insomma questo presidente ovviamente criticabile, però insomma ha una certa allure, come si dice, una certa capacità, cosa che anche, diciamo, quelli che si oppongono a lui in Francia lo riconoscono. però è veramente, c'è un rigetto totale per tante ragioni, e quindi questo è il primo argomento. Ma soprattutto quando si vede il risultato delle elezioni europee del Rassemblement National con più di 31% dei voti, ci sono cambiamenti incredibili nella storia di questo partito. Il primo cambiamento è presente su tutto il territorio. Questo non esisteva
prima. L'Assemblement National è presente su tutto il territorio.
Scusi, mi sono sbagliato. Sì, il Rassemblement National è su tutto il territorio, cosa che non era così prima. Secondo, è una forma di omogenizzazione sociale, cioè che voglio dire con questa frase? Prima era soprattutto i ceti popolari, operai, impiegati che votavano per il Rassemblement National. Oggi sempre ci sono, ma adesso veramente il voto è da per tutte le categorie sociali, anche i quadri, come noi diciamo in francese, diciamo le categorie superiori in termini di occupazione lavorativa, votano al 20%. In termini generazionali, prima il Rassemblement National non ce la faceva di convincere la gente più anziana, e adesso appunto ha avuto ottimo risultato in queste categorie. Le uniche categorie che resistono al Rassemblement National sono i pensionati, che hanno un'ottima, una bellissima pensione, quindi diciamo, per andare un po' fretta, quasi ricchi. Poi appunto la gente che ha un reddito molto alto, e poi la terza categoria e sono i francesi che hanno un livello di istruzione superiore, quindi che hanno fatto studi all'università eccetera. Sono le tre ultime categorie che resistono, quindi credo che questa dinamica dovrebbe portare a un grande successo. Non significa che avrà la maggioranza assoluta, eh? Questo è un altro discorso.
E di questo ci occupiamo tra qualche secondo, dopo una breve pausa.
Il caffè della domenica.
Eccoci, stiamo prendendo il caffè della domenica col professor Marc Lazar, professore emerito a Sciences Po a Parigi e professore anche alla LUIS Guido Carli di Roma. E tra l'altro ci stava spiegando il professor Lazar che il partito di Marine Le Pen ormai può contare su una vasta omogeneità di elettori in tanti settori. Resistono soltanto, ci stava dicendo, i più colti, più istruiti, soprattutto nelle città, i pensionati più abbienti e quelli ultra ricchi. Tra l'altro, appunto, leggevo questa settimana su Le Pen che anche l'apparato dello Stato si prepara a, se non a votare Rassemblement National, quantomeno a essere leale, a non mettere i bastoni fra le ruote se dovesse arrivare a Matignon. Ma e qui c'è la domanda: può un ventottenne come Jordan Bardella, che non ha una grande esperienza, sì, è bravo nei contatti con gli elettori, sicuramente ha delle qualità politiche, ma non ha grande esperienza, tantomeno di governo. Ecco, può arrivare un giovane ventottenne a Matignon a essere primo ministro?
Allora, guardi, innanzitutto bisogna sapere se la Rassemblement National avrà un ottimo risultato, maggioranza assoluta, maggioranza relativa, però supponiamo che sia il caso e che Macron sia costretto a chiamare Bardella come primo ministro. Credo che questo sarebbe l'altra scommessa di Macron. La prima è di vincere se stesso con il suo, diciamo, i suoi deputati, ma la seconda scommessa è di chiamare questo Bardella e pensare che durante i primi mesi di esperienza a Matignon, Matignon è l'equivalente di Palazzo Chigi, si brucerà, perché appunto non è molto competente, e l'abbiamo visto in tutti i dibattiti quando ci sono domande precise, tecniche eccetera, è in difficoltà questo Bardella. Quindi questa è la scommessa di Macron. Ovviamente c'è un rischio per la situazione della Francia, la situazione economica, la situazione sociale, la situazione politica, di avere un primo ministro forse debole o relativamente debole, e soprattutto il presidente Macron farà come è stato fatto dai presidenti della Repubblica precedenti in situazione di coabitazione, diversi interventi per dire che non è d'accordo con le decisioni di Bardella. Quindi in permanenza ci sarà una forma di guerriglia tra il Presidente della Repubblica e il Primo Ministro davanti all'opinione pubblica per arrivare a che? Per arrivare allo scioglimento dell'Assemblea nazionale un anno dopo lo scioglimento attuale, quindi in luglio 2025, e per cercare questa volta veramente di sconfiggere questo partito che avrebbe dimostrato la sua incapacità di governare. Attento, forse non succederà così, ma secondo me questo è nella testa del Presidente della Repubblica in caso di vittoria dell'Assemblea nazionale ed è l'obbligo per lui di chiamare Bardella come Primo Ministro.
C'è la possibilità che Marine Le Pen invece spiazzi a sua volta tutte le previsioni e, laddove dovesse avere la maggioranza, indichi come primo ministro una persona più matura, più esperta, magari andandola a pescare tra quelli delle Republican che sono passati o stanno per passare con lei, col partito di Marine Le Pen?
Io credo che la mia risposta è no, cioè nel senso che tutta la campagna del Rassemblement National e dei suoi alleati è Jordan Bardella come primo ministro, quindi sarà la campagna fatta da i diversi candidati ai posti di deputati. Ma la sua ipotesi è giusta in caso di un bel successo del Rassemblement National, ma insufficiente per avere una maggioranza, neanche relativa, cioè di essere il primo partito al Parlamento, una situazione un po' complicata nel quale il Presidente della Repubblica vede che con un'alleanza Rassemblement National, poi più i deputati dei Repubblicani, quelli che non hanno accettato per il momento l'alleanza con Rassemblement National, ci sarebbe un governo, diciamo, di unità destra radicale, con una personalità, appunto, come dice lei, rispettosa delle istituzioni, ovviamente di destra, ma non troppo. E sarebbe l'unica possibilità, se no sarà Jordan Bardella proposta dal Rassemblement National, e se il Presidente cerca di evitare questo, avremo una crisi politica che si trasformerà in una crisi istituzionale.
Di fronte a questi scenari, e li abbiamo un po' descritti, il primo, Macron a sorpresa riesce a coagulare di nuovo i francesi dietro di lui e a questo punto fa un governo, ma con chi? Con un pezzo di Républicain, con Horizon di Edouard Philippe, con chi lo farebbe questo governo?
Come dice lei, esattamente così, cioè, cercando di allargare la maggioranza a alcuni deputati dei Repubblicani moderati che rifiutano l'alleanza con il Rassemblement National e che sarebbero pronti a andare al governo o a sostenerlo al Parlamento al nome diciamo della necessità per la Francia di avere un governo.
E questa è un'ipotesi. La seconda ipotesi, che a sorpresa possa vincere il fronte di tutte le sinistre unite, il fronte popolare, ma lei, professore, sembra credere veramente poco a questa ipotesi. La terza ipotesi è che invece vinca Rassemblement Nazionale, Jordan Bardella vada a Matignon, diventi il più giovane primo ministro della storia, forse di Francia sicuramente, ma non so se europea, abbiamo avuto un giovane primo ministro in Austria, ma insomma comunque sarebbe un caso eclatante. E la quarta ipotesi è invece che si formi un governo, diciamo, di destra-centro, un po' sulla linea di quello che è successo in Italia, ma con una personalità che non viene dal Rassemblement National. Queste sono le varie ipotesi e io ora le chiedo, in tutto questo, che cosa succede all'Europa con una Francia che, come dire, deve fare fronte a un periodo di stabilità, perché comunque ci sarà un periodo di stabilità, più o meno forte?
Allora, prima di rispondere alla sua domanda, c'è un'ultima ipotesi che io chiamo l'ipotesi italiana. Cioè un Parlamento frammentato talmente che non c'è una possibilità di formare un governo politico e avremo in questo caso un governo tecnico, come voi avete avuto spesso. Sarebbe Draghi. L'italianizzazione, sì, o Monti nel passato, quindi certo. un governo con un alto funzionario rispettato più o meno da tutti e che cercherà di governare per un anno fino allo scioglimento della prossima Camera. telecamera. Ok, allora adesso sull'Europa, questo è molto interessante perché ovviamente la Francia, diciamo da domenica scorsa, dobbiamo parlare chiaramente, è abbastanza indebolita sul piano europeo e internazionale, ma il Presidente della Repubblica, soprattutto in situazione di coabitazione, almeno nel passato, aveva avuto sempre la possibilità di agire su in due campi, quello dell'Europa e dell'internazionale, primo, e il secondo della difesa. Nel passato, quando ci sono state coabitazioni tra Mitterrand e due ministri, primo ministro di destra, Chirac, poi Balladur, o quando Chirac, presidente della Repubblica, ha dovuto coabitare con il primo ministro socialista Jospin, c'è stato questo accordo implicito, cioè a lei, Presidente della Repubblica, lei faccia le cose sulla difesa e la politica europea internazionale. Il problema è di sapere se la Rassemblement National, che non è come un partito socialista, un partito di destra repubblicano, come era nel passato, avrà lo stesso atteggiamento. Due ipotesi, o una non accettiamo e quindi di nuovo la crisi politica si trasforma in crisi istituzionale, o allora, altra ipotesi italiana, progressivamente il Rassemblement National, come dire, si accultura, la famosa romanizzazione dei barbari di cui parla il mio carissimo collega Giovanni Orsina, l'avremo in Francia, e ci sono piccoli segnali attualmente di Jordan Bardella che dice agli elettori: attento, sarà molto complicato se vinciamo, ci sono talmente vincoli, per esempio la riforma delle pensioni, noi volevamo abbassare l'età pensionabile a 60 anni, non lo faremo. Quindi iniziano a capire che appunto o per vincere le elezioni, quindi moderarsi, o forse perché sanno precisamente che sarà complicato, forse iniziano a cambiare. È aperta come ipotesi e vedremo se quello che succederà.
Ecco, potrebbe essere un'ipotesi, diciamo così, di melonizzazione del Rassemblement National. Sarà molto interessante seguire questa partita che tra l'altro si gioca nelle prossime settimane. Andrete a votare in Francia il 30 giugno e poi al secondo turno il 7 luglio. Grazie professore, grazie a Marc Lazar che ci ha aiutato a districarci in questa complicata settimana francese. Buona domenica a lei e io vi do appuntamento invece alle 11.05 se volete. State con noi e nessuno è perfetto. Thank you.